Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera a tutti. Siamo in diretta quest'oggi proprio in coincidenza con la 41esima giornata per la vita. Ormai un rito che inizia ad avere tanti anni, 41 anni, e che a volte è un po' celebrato un po' stancamente anche nel nostro mondo. È sempre più difficile affermare la sacralità della vita ed è sempre più difficile anche affermare il comandamento non uccidere, nella sua così espresso in negativo, non uccidere, perché nel mondo in cui viviamo qualsiasi divieto viene percepito come qualcosa di insopportabile per l'uomo, per l'individuo. E quindi sì, la giornata è stata anche quest'anno celebrata, ma davvero negli anni si vede un pochettino calare la tensione rispetto a questa tematica. E magari vita diventa un termine molto generico che permette di parlare di tante cose, di anziani, di immigrati, ma sempre meno dei bambini nell'utero materno. Eppure la nostra civiltà è una civiltà che sta morendo anzitutto all'interno, come sempre accade. Le civiltà, insegnano gli storici, cadono dall'interno, cadono quando non c'è più una motivazione, non c'è più un senso dell'esistenza, un senso anche di appartenenza. Forse molti degli ascoltatori ricorderanno quanti riferimenti ha fatto Giovanni Paolo II all'importanza del concetto di patria. Oggi accenneremo a questa triade famosa, Dio, patria, famiglia, che nella narrazione di qualcuno sarebbe una triade fascista. È un po' davvero deprimente leggere e sentire le dichiarazioni a questo riguardo. Devono conoscere molto poco del fascismo coloro che dicono queste cose. Dio, in un regime il cui fondatore e capo è stato ateo almeno fino alla fine della sua vita, qualcuno parla di una conversione alla fine, ma molto dubbia, e comunque Benito Mussolini è sempre stato, per tutto l'arco della sua vita, da socialista e poi da fascista, un ateo anche teoricamente fondato. Ricordo il suo opuscolo L'uomo e la divinità del 1904, dove argomenta il suo ateismo in modo molto, fra virgolette, rigoroso. Patria, sì, ma la differenza fra patria e nazione e nazionalismo dovrebbe essere chiara a tutti. Il nazionalismo è stata l'ideologia dell'Ottocento e del Novecento, non certo l'amore per la patria. E famiglia, anche qui tutti forse ricorderanno proprio che il fascismo ha fatto della famiglia in qualche caso un valore, ma al solo scopo di farle produrre dei figli come soldati, come guerrieri, ma non certo una visione della famiglia come quella tradizionale, come quella cattolica. Dicevo, questa triade oggi viene accusata di essere una triade fascista, ma le cose non stanno così. E vorrei partire proprio da qui per una chiacchierata col nostro primo ospite, che saluto. Buonasera.
Buonasera, buonasera.
Buonasera, professor Marco Luscia, con noi. Marco Luscia è sociologo, filosofo e insegnante di religione. Vorrei proprio partire con lei, professor Luscia, da questa triade, no? Questa triade che il progressismo teme tanto, Dio, patria, famiglia.
Beh, noi potremmo, intanto saluto tutti quanti, buonasera a tutti, e anche a lei Francesco, e indubbiamente questa triade viene costantemente sbandierata per presentare tutti coloro che in qualche modo vengono identificati come, non dico fascisti, ma comunque conservatori, retrogradi, ostili ad ogni forma di progressismo. Questo è un giochetto ovviamente a cui noi, nel quale non dobbiamo farci trarre, perché effettivamente proviamo un attimo a capovolgere i tre termini e vedere cosa esce. Allora, se togliamo la patria, cosa esce? Esce un mondo dominato da una totale assenza di confini, esce quella che potremmo dire l'anomia, cioè l'assenza di riferimenti, di norme. L'opposto di famiglia potrebbe essere l'unione libera, così tanto cara al cuore di molti esponenti, oggi poi diventati conservatori a loro volta, degli anni 60, 70, di quella cultura, diciamo, radicale che vedeva nelle unioni libere, nella liberazione sessuale, delle cose da conquistare in fretta per liberarci da tutto ciò che ci legava al passato e che in qualche modo ci rendeva nevrotici anche, no? Perché incapaci di convivere col sesso, e quindi liberazione a tutti i livelli, in primis da quella realtà autoritaria, come dicevano loro, rappresentata dalla famiglia, dove la donna era relegata, secondo questa visione, ad un ruolo di totale subordinazione. Quindi niente famiglia, sì, allora potremmo dire a quello che va per la maggiore oggi, e cioè unioni assolutamente senza alcuna stabilità, poliamor, come dicono in Spagna, possibilità di avere quindi relazioni multiple anche. Pensate che una mia alunna, non più tardi di qualche giorno fa, parlava con assoluta superficialità e con assoluta nonchalance proprio del fatto, perché no, diceva, pensare al fatto di avere un ragazzo, diciamo, di riferimento, ma poi una galassia di avventure intorno, fermo restando che poi c'è questo ragazzo di riferimento, il quale a sua volta ha la possibilità così di evadere dalla monotonia della coppia. Ecco, queste sono le idee che avanzano se togliamo la famiglia. E avanzano soprattutto attraverso la televisione, attraverso le serie televisive, che sono la vera, lo strumento di formazione principale, precipuo direi oggi, che penetra nell'inconscio, nella mente dei giovani, formandoli sistematicamente giorno per giorno. E non a caso gli autori delle serie televisive appartengono per lo più a quel tipo, a quel ceto progressista, lo dico tra virgolette ovviamente, e sta dando questo nuovo imprinting ai giovani. Terzo elemento è la Chiesa. La Chiesa dovrebbe in qualche modo piano piano ritrarsi, e la religione dovrebbe ridursi a fatto privato, e pertanto l'idea di Dio stesso via via scemare per diventare un fatto puramente di consolazione psicologica, nella speranza di qualcuno ovviamente.
Oppure la Chiesa un ente di beneficenza che si occupa di fare carità e di parlare genericamente appunto di fratellanza e cose di questo genere, no?
E tendenzialmente c'è questo pericolo, che la Chiesa si riduca ad essere colei che supplisce all'assenza dello Stato. Allora, questo la Chiesa l'ha fatto sempre, come lei mi insegna con i suoi bei libri, no? Sulla storia della Chiesa e sul ruolo determinante che ha avuto proprio nella costruzione della carità e della supplenza a tutte quelle attività sociali come gli ospedali, la cura dei bambini. Questo la Chiesa l'ha sempre fatto, non è un'invenzione di oggi, anche se alcuni pensano che soltanto oggi la Chiesa sia diventata ovviamente attenta al sociale. La Chiesa è sempre stata fin dalle origini attenta al sociale. È certo che però il cuore fondamentale del messaggio cristiano resta comunque la proiezione verso l'eternità. Perché se viene meno l'eternità come luogo verso cui tende l'uomo, la visione beatifica di Dio, come direbbe San Tommaso, che è il punto finale della storia di ciascuno, se viene meno questo elemento, non ha più senso neanche parlare di fede in Dio. Questo è il punto. L'uomo vive nel tempo, però in vista dell'eternità, ed è questo che rende capaci di essere profondamente attivi nel tempo anche poi, perché ci si stacca dalle cose lentamente, e staccandosi però dai benefici, diciamo, che la vita offre, ci si può dedicare agli altri con più forza. Basti pensare alle suore di Madre Teresa, a tutti i santi che che guardando in cielo sono stati estremamente operanti, però anche e soprattutto sulla terra, no? Ecco, questo legame è assolutamente irrinunciabile. È evidente che il progressismo di un certo tipo, il radicalismo, la cultura, diciamo, relativista che tanto Ratzinger ha combattuto, questa cultura relativista vuole permeare ogni aspetto della vita e purtroppo se non si crea un argine di tipo intellettuale andiamo poco lontano.
Direi ecco, professore, lei come padre e come insegnante ha molto a che fare con i giovani. Cosa porta i giovani a disertare l'impegno familiare? La famiglia è ancora per la cultura di oggi un valore da perseguire?
Allora, diciamo che i giovani riconoscono nella famiglia il luogo ideale dove crescere ed è ancora quel caposaldo fondamentale che tiene insieme e dà direzione alla loro vita. Allora, loro tutti i giovani, almeno quelli con cui parlo io, mettono nella gerarchia dei valori, se devono stabilire una gerarchia di valori, al primo posto la famiglia. E questo è significativo perché ci fa intuire immediatamente come un ragazzo, prima di essere, diciamo così, contaminato dal pensiero dominante, un ragazzo sperimentando la solidarietà, la gratuità, l'amore che si vive generalmente in famiglia, un ragazzo ovviamente auspica di poter avere sempre una famiglia. Il problema sorge quando tu devi costruirla una famiglia. Ecco, qui in questo passaggio ha a che fare però con l'idea d'amore, perché un conto è ricevere amore e viverlo senza averne quasi consapevolezza, come accade per i giovani spesso, e un conto è essere promotori di amore, cioè il passaggio è qui il problema. È chiaro che questa capacità di promuovere l'amore deve fondarsi su una idea corretta della relazione uomo-donna, fondata in primis sulla fedeltà, sul principio della fedeltà. Cosa intendo per principio della fedeltà? Intendo la consapevolezza che quando si sta insieme è necessario porre come fondamento del vivere insieme in primis la fedeltà e non la possibilità di evadere, come dicevo prima. E questo principio della fedeltà è qualcosa che si impara, e si impara a mio modo di vedere sin da ragazzi attraverso l'esercizio, potremmo dire con Aristotele, della virtù, cioè il saper aspettare, il saper differire le gratificazioni. Insomma, la famiglia è sì un fatto romantico al suo quando nasce, ma se ci fermiamo al fatto romantico non capiamo più nulla. Il romanticismo è il propellente, diciamo così, ma poi perché la fiamma proceda nel tempo è necessario lo sforzo di andare nel bosco, se posso usare una metafora, tagliare la legna, portarla in casa e metterla nel fuoco, diciamo così, alimentando il fuoco, metterla nel fornello, no? Quindi sì, è un ideale da perseguire. L'alternativa è la disintegrazione completa della società e un uomo che si ripiega sempre di più su gratificazioni personali, su relazioni che diventano relazioni, diciamo, di consumo, quello che Bauman chiamava, ormai con un termine abusato, amore liquido, cioè su relazioni che si disconnettono così come si disconnette il nostro computer quando siamo stufi di navigare in internet. È chiaro che è un lavoro enorme questo, che parte ovviamente dall'educazione all'affettività, che andrebbe fatta da persone che hanno una visione antropologica precisa, perché qui parliamoci chiaro, quello che passa attraverso il sentire comune e passa attraverso la televisione, le fiction, il cinema e molti dibattiti televisivi è un concetto, un'idea d'uomo di società e di futuro di tipo totalmente individualistico, dove il piacere è l'unico valore e tutto ciò che attenua il piacere in qualche modo va allontanato, così come tutto ciò che implica sacrificio viene guardato con sospetto. E quindi è chiaro, certo, che tutti questi elementi si legano tra di loro.
Certo. E quindi quali sono questi nuovi tipi di famiglie che avanzano secondo lei?
Aggiungo un'altra cosa e parlo dei nuovi tipi di famiglia. A volte sentiamo dire che in famiglia accadono violenze più che in ogni altro luogo, diciamo così, di aggregazione. Ecco. A me viene da ridere perché dobbiamo chiederci, ma perché qualcuno si sente in dovere di dire una banalità del genere?
Lo ripetono costantemente.
Allora, è chiaro che dove c'è un investimento affettivo elevato, è più probabile che possano esserci anche, pulsioni emotive molto più forti. Nell'indifferenza è difficile che due persone possano arrivare a delle tensioni elevate. Le tensioni elevate avvengono laddove c'è un forte coinvolgimento emotivo. Poi adesso non voglio parlare della violenza, eccetera, perché è un altro tema. Però di questo ne sentiamo parlare continuamente. E è come quando sento dire, per esempio, che un bambino, visto che parliamo di giornata della vita, può crescere tranquillamente anche con due uomini o con un maschio solo o con una madre, non è necessario pensare la famiglia. Ora, anche questa è una banalità, perché certamente uno può crescere anche nelle situazioni più impensabili e più imprevedibili e può anche crescere bene, ma questo non significa che la situazione ideale per la crescita sia rappresentata da un padre e da una madre. Cioè, le eccezioni non è che vanno ad inficiare qual è la condizione ideale, perché nessuno penso metterebbe in discussione l'affermazione che la condizione ideale è quella di avere due genitori, un padre e una madre, che si amano continuamente nel tempo, che si scambiano effusioni, dolcezze, belle parole e che allevano i figli in una condizione di totale serenità. Ma questa è la condizione ideale, per forza. Il fatto che poi ci siano crisi non inficia quella che è la condizione ideale e chiunque io interroghi su questo concorda generalmente. Sui nuovi tipi di famiglie dobbiamo dire questo, a mio modo di vedere. Le nuove famiglie, vedevo proprio statistiche di questi giorni, la gente si sposa sempre meno. C'è un crollo dei matrimoni dovuto a tutta una serie di fattori, dovuto certamente anche al timore del futuro, al fatto che oggi le persone studiano più a lungo e quindi sia il ragazzo che la ragazza magari portano a termine, si laureano. Determinati rapporti che magari erano nati finiscono, c'è la possibilità di più delusioni, l'obiettivo di costruire una famiglia non è più l'obiettivo che era nel cuore per esempio di una donna un tempo, oggi l'obiettivo è l'autorealizzazione e pochissime persone diranno io mi realizzo nella famiglia, anche perché dire questo al giorno d'oggi ti fa passare immediatamente per un poveraccio e per una poveraccia che non ha grandi ambizioni, quindi anche questo dipende molto però dal tipo di valori che sono stati proposti costantemente, no? I valori che i nostri ragazzi respirano sono valori di altra natura rispetto a quelli di un tempo. Oggi si esalta l'autorealizzazione nel mondo del lavoro, attraverso magari un lavoro di prestigio, nello sport, nel campo della musica, dell'apparire in qualche modo nello spettacolo, eccetera. Ci sono tante forme di realizzazione che però riguardano sempre il singolo e mai la realizzazione nella coppia. Questo è un aspetto. Altro aspetto invece è dovuto al fatto che non si vuole assumere l'impegno di un amore duraturo. Cioè è meglio stare insieme, tanto dal punto di vista legale una coppia di fatto sostanzialmente ha gli stessi diritti di una coppia, i figli hanno le stesse tutele a quanto so e i diritti di una coppia di fatto sostanzialmente si possono tutelare, entrambe le persone possono tutelare i loro diritti con altri tipi di unione, no? che la legge prevede. Ci sono state battaglie, non so se ricorda su quelle forme di unione alternative, però di fatto indeboliscono l'istituto familiare. perché lo rendono sempre meno appetibile, perché questo comporta comunque dei doveri che è meglio evitare da parte di molti, no? Molti pensano meglio evitare troppi doveri e potersi lasciare in fretta. Poi molta gente si sposa meno anche perché non ci sono le risorse economiche, c'è una profonda crisi economica del nostro paese e in tutta Europa. E avanti di questo passo, anche il figlio è vissuto spesso come qualcosa da programmare per un futuro lontano, e in questo la tecnologia, la nuova scienza, le nuove tecniche di fecondazione artificiale consentono di evidentemente programmare in maniera diversa la vita.
Ci vorrebbe una grande campagna, e stasera un po' ne parleremo, parlando del Congresso Mondiale per la Famiglia e della rivista Notizie Pro Vita, che in questo numero appunto è dedicata proprio al Congresso Mondiale per la Famiglia. Ci vorrebbe una grande campagna di pubblicità verso la famiglia, verso la bellezza della famiglia. Va riproposta questa bellezza, questa possibilità che è stata proprio cancellata dall'orizzonte, proprio, no? Nella vita dei giovani, come lei diceva, sembra che ormai ci sia il lavoro, ci sia il divertimento, ci sia tutto tranne che la famiglia. E quindi la famiglia è la grande, o è la grande respinta, o è la grande condannata, o è la grande assente sostanzialmente, no?
Tra l'altro i giovani però, tanti giovani anche di ambiente diciamo medio borghese, godono di privilegi che nascono dal fatto di avere una famiglia, cioè loro magari differiscono, magari non guardano quei film dove la famiglia viene presentata come qualcosa di ideale, sempre più rari per carità questi film, e magari concordano con certe visioni molto più libertine, diciamo così, però alla fin fine il fatto che si studino e che ci siano un padre e una madre dietro, che li sostengano con i corsi di recupero, che facciano fare loro i viaggi all'estero per imparare una lingua e via di questo passo, tutto questo è il prodotto della famiglia. È un prodotto di tipo sia affettivo che economico, perché non dimentichiamoci comunque che una famiglia è anche un'unità economica e che è interesse di uno Stato avere una rete di famiglie che garantiscono innanzitutto l'educazione dei figli, che altrimenti sarebbero abbandonati a se stessi, e in secondo luogo anche una prevenzione di tutta una serie di devianze che noi riscontriamo quando uno dei genitori è assente, o tutti e due, o dove sono deboli i genitori, non sempre ovviamente questo, però è chiaro che riscontriamo nelle situazioni di dissesto familiare anche poi delle ricadute drammatiche sulla vita dei figli. E quindi è chiaro, ci vorrebbe una gigantesca operazione di rilancio della famiglia, che un altro aspetto che volevo evidenziare è anche vista come la tomba della sessualità in definitiva, perché in una società libertina, libertaria, dove il sesso è diventato praticamente il valore dominante, sesso inteso come puro piacere fruibile fra tanti altri, e l'uomo non si è liberato alla fin fine delle proprie paure, come dicevo all'inizio, ma le patologie legate alle perversioni e alle ossessioni che nascono anche da un malaccorto uso del sesso, uso questo termine un po' improprio, uso, e portano poi a vite dissestate. Mi viene in mente, leggevo in questi giorni un meraviglioso testo di Stefan Zweig, Il mondo di ieri, no? Sulla fine dell'impero austro-ungarico che lui ha vissuto, questo grande scrittore tedesco e austriaco, e diceva appunto in un passaggio: oggi le donne, e siamo agli inizi del Novecento, e anche i ragazzi cominciano finalmente a liberarsi da quella oppressione sessuale tipica della fine Ottocento, insomma, e finalmente potranno vivere con naturalezza la loro sessualità. Infatti non ci sono quasi più prostitute per strada, mentre nell'Ottocento era pieno, diceva, no? Bene, se noi andiamo a vedere la realtà, vediamo che è accaduto qualcosa di imprevedibile, cioè la presunta liberazione sessuale non ha liberato nulla. Ha liberato, sì, le più basse pulsioni, molto spesso, rendendo molte persone incapaci di essere fedeli, di dominarsi, per carità. Anche in passato l'uomo tradiva spesso la donna, ma questo era un po' sotto traccia, veniva quasi accettato così tacitamente. Sta di fatto comunque che queste pulsioni sessuali, che un tempo venivano sistemate attraverso le case di tolleranza, eccetera, e che venivano addebitate al fatto che gli uomini erano dei frustrati sessualmente, oggi continuano ad essere esercitate queste pulsioni nonostante il sesso sia sbandierato ai 420, no? Quindi tutta la teoria, anche freudiana, qui viene assolutamente meno. Quindi il problema è effettivamente complesso, e a partire dalla scuola, io credo, e anche da un recupero da parte della Chiesa e dei suoi sacerdoti di una chiara capacità di formare le nuove generazioni alla cioè, consapevolezza di cosa significhi l'amore, questo è un compito che va recuperato ampiamente. Purtroppo sul piano intellettuale, il ruolo della Chiesa sul piano intellettuale è leggermente in questo periodo calato. Sembra quasi così timorosa di esplicitare la dottrina di sempre e di andare poi a scavare tra gli immensi tesori di pensiero, di esperienza, di saggezza che stanno nella sua tradizione, insomma.
C'è un avanzare preponderante del potere del consumismo e del materialismo, no? Nella distruzione di ogni legame, e si fa fatica a vedere qualcuno che faccia diga, diciamo così, o qualcuno che rilanci, che additi all'uomo di oggi delle vette più belle, più felici, no? Il potere del consumismo e del materialismo, vogliamo dire qualcosa su questo?
Beh, questo per me è uno dei poteri più grandi e più devastanti che hanno operato e che operano dentro le coscienze dell'uomo contemporaneo, ma già da decenni. Lo aveva intravisto, seppur da posizioni molto diverse, Pasolini, in alcuni suoi scritti, quando appunto denunciava quella che chiamava mutazione antropologica degli italiani. Il potere del consumismo che oggi diventa veramente la trasformazione di quelli che sono i principi fondanti dell'esistenza della persona. Oggi le grandi cattedrali sono diventati i centri commerciali. La gente al primo posto, qui parlo da cristiano, parlo da cattolico, la domenica non mette certamente la messa, ma mette andare a sciare, organizza il fine settimana nei modi più disparati. La centralità della religione è venuta meno, e questo venir meno dipende in gran parte dal fatto che l'uomo contemporaneo occidentale gran parte dei problemi li risolve attraverso la tecnica, attraverso la scienza e attraverso il consumo. Quindi non sa che parte di Dio, cioè Dio resta sullo sfondo come una sorta di assicurazione sulla vita per chi crede. Non si sa mai, meglio comunque credere, qualcosa di rassicurante che emerge nei momenti di difficoltà, ma il quotidiano è dominato da tutt'altro. E diciamo, contro questo tipo di azione che penetra, che pervade tutti gli aspetti della vita, non vedo in questo momento strumenti adeguati. Una volta, in una canzone che scrissi molti anni fa, la intitolai Fame. Ecco, la fame potrebbe essere, in senso anche metaforico, un modo per riavvicinarsi a ciò che conta. Vivere l'amore intensamente con una persona, vivere esperienze anche traumatiche, tutto questo certamente ci riporta all'essenziale. È un ritorno all'essenziale, ecco, di cosa avrebbero bisogno i nostri giovani.
Mi viene in mente la preghiera che mi raccontava un missionario in Bolivia. Loro pregavano così: dai pane a chi ha fame e fame di te a chi ha pane. E quindi penso che
meraviglioso,
brevemente possiamo riassumere così.
questa nostra chiacchierata. Professor Lucia, io intanto la ringrazio molto, abbiamo fatto una breve chiacchierata, abbiamo analizzato alcune questioni con chi come lei se ne occupa sia in via teorica che praticamente tutti i giorni, in quella trincea che è la scuola, dove tutto sommato poi in realtà si fa un grande lavoro che magari non è molto conosciuto, ma soprattutto in una società dove tutto frana, la famiglia, la società, gli insegnanti si trovano spesso un po' in trincea, dico bene?
Non c'è dubbio, direi tutti gli insegnanti, non soltanto gli insegnanti di religione.
Sì, e non soltanto quelli cattolici, perché devo dire che in generale si può dire che una certa passione per l'educazione comunque c'è, no? Nella gran parte degli insegnanti. Almeno per insegnare a questi ragazzi qualcosa, un senso del dovere, rispetto, almeno dei valori di qualche genere, no?
E l'amore, anche l'amore per la lettura, per la buona letteratura, la presentazione di figure straordinarie che hanno amato, non serve che siano santi, pensate a Falcone e Borsellino, cioè morire per la giustizia. Ecco, io uso anche questo esempio spesso, no? Per in qualche modo, tra virgolette, dimostrare l'esistenza di Dio. E quando un uomo è disposto a morire e sa di rischiare la vita ogni giorno, ma non arretra perché la giustizia, pensiamo a Borsellino, a Falcone e a tanti altri, è più importante della vita stessa, allora vuol dire che l'uomo non vive di solo pane, ma vive di qualcos'altro che è più importante del pane materiale.
Certo.
Questa può essere una via di costruzione.
Certo. La ringrazio molto e grazie professor Lucia,
buona serata.
E adesso ci colleghiamo con Antonello Brandi, Tony Brandi, che è l'editore di Notizie Pro Vita. Notizie Pro Vita, che è anche un sito, è una rivista importantissima che ha ormai alcuni anni di vita e che è sorta un pochettino nel deserto, diciamo così, della cultura pro-life, e piano piano si è affermata, è diventata sempre più bella, sempre più preziosa, sempre più letta, ed è in qualche modo anche, potrei quasi dire, la rivista ufficiale del Congresso Mondiale per le Famiglie che si terrà a Verona a fine marzo. Un congresso che segna in qualche modo un passo positivo, un gol direi, del mondo pro-life, perché in mezzo a tante vicende, a tanti fatti che, come abbiamo già visto, indurrebbero un pochettino alla tristezza e alla rassegnazione, in mezzo a tutto questo non mancano i coraggiosi, non mancano le persone perseveranti, non mancano le persone che, rendendosi conto dell'urgenza del momento, si dedicano più che mai a questa grande battaglia, che è la battaglia di ogni giorno, nella propria famiglia, nella propria vita, ma che è anche una battaglia culturale. E questo seminare attraverso delle riviste, dei siti, questo seminare un buon annuncio che contiene sia la bellezza del Vangelo della vita, sia anche indica quali sono i nemici, qual è il male che assedia l'uomo e che come un leone ruggente cerca di divorarlo. Dottor Brandi, buonasera.
Buonasera a lei, professor Agnoli.
Ecco, io le chiedo di introdurci anzitutto il 13° Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona dal 29 al 31 marzo e che ha come slogan il vento del cambiamento, l'Europa e il movimento globale Pro Family. Anzitutto, che cos'è il Congresso Mondiale delle Famiglie in generale?
Il Congresso Mondiale delle Famiglie è una struttura mondiale che esiste da metà degli anni 90, che ha organizzato decine e decine di congressi regionali e un congresso all'anno. Recenti edizioni hanno avuto luogo, non recenti, chiedo scusa, passate edizioni hanno avuto luogo a Praga, a Sydney, Città del Messico, a Budapest e settembre scorso a Chisinau in Moldavia, dove è intervenuto Sua Eminenza il Cardinale Parolin, Segretario di Stato e Presidente della Repubblica. questo incontro annuale riunisce presidenti, primi ministri, ministri, altre personalità religiose, e quest'anno non si fa in una capitale, ma nella gloriosa Verona, che è una storia più antica di Roma e che salvò Roma ben due volte. Quella Roma andava salvata perché era degna di esistere, oggi è un po' più diverso. Gli organizzatori sono Provita Onlus, la nostra Onlus, l'Organizzazione Internazionale per la Famiglia, l'Organizzazione Americana Nazionale per il Matrimonio e Generazione Famiglia. E è stata scelta appunto Verona dal 29 al 31 marzo nel palazzo del XVII secolo, la Gran Guardia. Non so se lei o l'altro o il professore hanno parlato di cultura. Qui vi è una battaglia culturale che durerà qualche anno, ma il vento della storia sta cambiando in America, in Europa, nel mondo.
Di questo il vento che sta cambiando, ci può dare qualche notizia su questo? Beh, innanzitutto diciamo che Verona è una città con una grande tradizione cattolica, è la città con più alto numero di scuole cattoliche d'Italia, ce ne sono tantissime, ed è una città che ha un'amministrazione molto sensibile al tema della vita, sia il sindaco che è Federico Sboarina, un civico, sia l'ex vice sindaco, oggi ministro della famiglia Lorenzo Fontana,
esatto,
che avete intervistato esatto lungamente appunto sull'ultimo numero di Notizie Pro Vita, raccomando la rivista per chi vuole rimanere un po' legato ai temi della militanza di oggi su questi temi, e poi perché vi sono personalità come Alberto Zelger e tanti altri che da anni e anni, stando all'opposizione, si sono dati da fare per la difesa della vita ed ora si trovano invece ad avere il governo della città, no? Quindi Verona ha una tradizione.
Sì, noi a febbraio dell'anno scorso, scusi, posso?
Certo, sì.
E l'anno scorso abbiamo fatto il 7-18 febbraio il Festival per la Vita, anche con personalità dall'estero, e poi a ottobre Verona è stata dichiarata città per la vita, certamente un terreno fertile per questa battaglia culturale. Abbiamo già la conferma, abbiamo già 30, 40, 50 relatori.
Ci può dire alcuni di questi relatori? Ecco, benissimo.
Sì, certo, il ministro per la famiglia, per le disabilità, Lorenzo Fontana, il vice premier Matteo Salvini, il ministro dell'istruzione, università e la ricerca Marco Bussetti, Ignazio Iusef III, il patriarca della Chiesa Siro-Cattolica in Medio Oriente, Donaldo Bonaiuto, non fortunato di Noto, Olga Epifanova, vicepresidente della Duma. A proposito, ci sono molti, arciprete Dimitri Smirnov, che è non solo il presidente della Commissione per la Famiglia del Patriarcato di Mosca, ma è anche membro del Supremo Consiglio delle Chiese Ortodosse, che seguono ovviamente il rito di Mosca e non quello di Bisanzio. Poi vi è il segretario di Stato, il ministro per la Famiglia, Katalin Novak, il Santo Padre sarà in Marocco, ma certamente manderà un suo rappresentante, e sono tanti. Il Consiglio, aspettiamo altri ministri, rappresentanti della Polonia, consiglio di andare sul sito WC come Carlo, F come Firenze, Verona.it, WCFverona.it. Chi desidera iscriversi, consiglio di farlo a più presto perché i posti sono veramente limitati.
Ora, e poi ci sarà anche una manifestazione? Una manifestazione pubblica dovrebbe
certo,
esserci.
Grazie. Sì, c'è una manifestazione la domenica, una marcia che partirà dal Palazzo della Gran Guardia per le strade di Verona. La ringrazio, professore, per avermelo ricordato. Anche
ricordo che la prima marcia per la vita è stata in provincia di Verona, no, lì vicino in realtà, fra Verona e Brescia.
Sì, sì. Mi ricordo pure chi l'ha organizzata, ma adesso mi sfugge il nome.
Ecco. E quindi...
Allora, anche il Dicastero dell'Ecologia Umana, Cardinal Tucson, sarà presente. Se vuole spiego i temi che verranno discussi.
Sì, sì. Abbiamo ancora qualche
altro minuto. La bellezza del matrimonio, i diritti dei bambini, l'ecologia umana integrale, la donna nella storia, perché pochi sanno che in quei 1000 anni di luce che fu il feudalesimo e il medioevo è stata la donna a fare la storia e dall'umanesimo in poi, imbevuto di diritto romano, il pater familias, che la donna è incominciata a passare al cittadino di secondo grado e oggi, se posso intervenire velocemente sulla discussione di prima, la donna è divenuta un oggetto sessuale. Questa è stata la liberazione. Crescita e crisi demografica, salute e dignità della donna, tutela giuridica della vita e della famiglia e le politiche aziendali per la famiglia e la natalità. Questi sono i temi principali. Noi crediamo che con il male non si può scendere a compromessi, il male va combattuto e va sconfitto. Noi cattolici, se posso permettermi, siamo soggetti a un attacco forte di Satana, ma tutti, ma in particolare forse, e siamo soggetti a 3 armi pericolosissime: il disfattismo, non c'è nulla da fare, il protagonismo, perché Gandolfini e non me, perché Agnoli e non Jacopo Coghe, cioè protagonismo, non abbiamo compreso il significato della carità, e l'agnosi anche fra di noi, molti di noi dicono che io so, perché io so la verità. Il Congresso Mondiale delle Famiglie si batte per la famiglia naturale e non so se l'ho già detto, ha avuto luogo in numerose capitali e questa volta a Verona, questa 3 giorni che inizierà la mattina del venerdì con la cerimonia di apertura, lo scambio delle bandiere, perché ogni paese passa al prossimo la bandiera che tiene per un anno. Poi 2 conferenze stampa, vari incontri, plenari, workshops su vari temi. Aspettiamo pure il patriarca Ilarion o il patriarca Kirill e altre conferme anche da Basile, ci sarà anche una riunione dei politici in un castello vicino a Verona per 2 o 3 ore. E lo scopo è chiaro, non devo dire agli ascoltatori ciò che è ovvio, però sono convinto che veramente il vento della storia sta cambiando. Ex Oriente Lux, io vivo a Praga, in questo momento sono a Praga, e dal 1971 ho vissuto, sarò breve, quanti minuti ho? 1, 2?
Un minuto.
Allora, ok, io ho vissuto 20 anni in Occidente e da 30 anni sono nell'Est Europa e ho visto che quando vi era l'aborto e il sesso libero le notizie sui gulag non passavano, anzi si facevano gli accordi industriali e politici con l'Unione Sovietica. Appena la Russia, la Polonia, l'Ungheria e i paesi dell'Est sono tornati a Cristo e ai valori della famiglia, sono diventati tutti nazisti.
Ecco, sì,
l'Ungheria ha il 5% del suo PIL per la famiglia e la natalità.
Sì.
Venite a
una volta quando morì Stalin, l'unità del 53 in Italia titolò che era morto l'uomo che aveva fatto maggior bene per l'umanità, no? Invece allora si poteva parlare male si poteva parlare bene di Stalin, non oggi bisogna sempre parlare male degli uomini di Stato dell'Est, sicuramente anche perché fanno qualcosa per la famiglia. Io ringrazio Tony Brandi, ricordo la rivista Notizie Pro Vita, il sito per chi vuole appunto aggiornarsi anche sul Congresso Mondiale per la Famiglia, e lo ringrazio anche perché ci ha detto che ci saranno per esempio ospiti russi e americani, e certamente la Russia e gli Stati Uniti in questo momento rappresentano in modo diversi, senza adesso entrare nelle sottigliezze, rappresentano sicuramente un segno chiaro del cambiamento di passo, perché negli Stati Uniti libertari e nichilisti qualcosa sta pian piano cambiando, perché nella Russia ex comunista tante cose stanno cambiando e sono già cambiate. Grazie, dottor Brandi.
Tutto mio, di piacere, non prevale, punto.
Grazie, grazie mille. Buona serata. Adesso ci colleghiamo con altri due ospiti, che sono Giuliano Guzzo, sociologo, autore di Cavalieri e Principesse per Cantagalli, un testo che ha avuto un notevole successo nel raccontare molto bene, in modo dettagliato, le differenze, le peculiarità del maschile e del femminile. Buonasera, dottor Guzzo.
Buonasera e grazie dell'invito.
E Maria Cristina Del Poggetto, psichiatra, e quindi per il suo mestiere, oltre che per i suoi interessi teorici, esperta di quello che è la famiglia in generale e di quelli che sono in qualche modo i problemi della famiglia, dell'individuo oggi. Buonasera, dottoressa.
Buonasera a tutti.
Allora inizierei con la dottoressa Del Poggetto. Così abbiamo parlato di famiglia, di giornata per la vita, e torniamo quindi a questo discorso. Come definire la famiglia?
Allora, ci sono vari modi di definire la famiglia e oggigiorno mi sa che se ne usano un po' troppi. Io tornerei alle cose semplici, inizierei a parlare di scuola d'agape, scuola di relazioni rispettose, di condivisione, una scuola di aiuto no profit che in questi giorni non si trova altrove. Come pure si può essere definita come una fonte di coraggio, di affetti veri. Tante volte è stata definita cellula della società. Sicuramente, ecco, diciamo che può arrivare a essere specchio dell'immagine di Dio quando il Signore riesce a rivelarsi nelle pieghe dei vissuti quotidiani. Quindi nell'intimità, nella tenerezza, nella fedeltà, nella procreazione, nella dedizione all'altro, nel fare sacro ciò che si vive nella quotidianità, cioè sacrificarsi. Però userei le parole della professoressa Scavini, che brevemente diciamo ridefiniscono la differenza fra vari modi di fare famiglia, in quanto che famiglia, l'unica famiglia, è un sistema di persone che vivono una relazione speciale, specifica, non una relazione qualsiasi, una relazione speciale che lega in modo unico i due generi e le generazioni. E com'è che le lega in modo unico? Attraverso il patto coniugale. Quindi coniugale tra uomo e donna, che permette alla famiglia di nascere e vivere grazie a quel per sempre fra i due individui, ok?
Certo.
Un patto coniugale, aggiungerei, socialmente riconosciuto, quindi un per sempre che fa di quel legame un legame responsabile fra le generazioni e guidato dalla forza dell'amore.
Ecco, quindi stiamo proprio dando delle definizioni, in fondo bisogna definire l'oggetto di cui si sta parlando, visto che la definizione ormai è diventata proprio troppo generica, in modo che ci possa stare tutto e niente, no? C'è un orrore per le definizioni e per la precisione, diciamo così. E quindi guidato dall'amore, che cos'è l'amore? Perché è una parola bellissima, è una parola anche difficilissima, è una parola anche abusatissima. Che cos'è l'amore?
Quando lo chiedo ai ragazzi che vengono in studio, raramente me lo sanno definire. Ci sta tutto dentro, come diceva lei. In realtà è un atto di volontà. Io voglio volere bene all'altro. Io voglio volere bene all'altro prima che il mio bene. Quindi è un sapersi appunto sacrificare, cioè un fare sacro. Stare bene quando l'altro sta bene. Arrivare a star così bene da gioire per i successi dell'altro, fino a dimenticarsi di sé per far spazio all'altro. Chiaro che questa definizione può essere definita tale quando vive nella reciprocità. Cioè, allora diventa un legame responsabile se quel me più te diventa un noi. Perché ci sono vari modi di stare insieme. Ci può essere uno più uno che fa due individui che dividono spazi, tempi, spese, economie. E quando uno dei due diventa zero e se ne esce dalla coppia, uno più zero fa sempre uno. Quindi diciamo che è indolore, va bene? Fa poco male, fa un po' male, ma poco. Oppure c'è un altro modo, che è uno vive per l'altro, nella reciprocità, come si diceva. E cosa fa uno per uno? Fa uno. Ma se uno diventasse zero, uno per zero fa zero. Ecco che spaventa questo tipo di relazione, che è la relazione vera, vivere l'uno per l'altro. Spaventa, perché quando si dovesse sbagliare e si dovesse pensare di essere in una coppia tale e invece l'altro non sta giocando alle stesse regole del gioco, fa male, fa parecchio male. Quindi è importante che i giovani possano viversi e sperimentarsi e conoscersi e mettersi alla prova in quel periodo che oggi non possiamo più, non si usa, è in disuso, chiamare fidanzamento. Perché? Perché è proprio il tipo di unione che fa la differenza. È quando i legami, gli affetti sono di tanta portata, quindi ad immagine di quell'amore di nostro Signore, che è arrivato ad amare tanto fino a donarsi a noi, fino a dare la sua vita per noi, quando siamo quindi capaci di perdere noi stessi per il bene dell'altro in reciprocità, ecco che la famiglia diviene immagine riflessa dell'Altissimo. Chiaro che
certo.
Se io tolgo il Signore dalla vita delle sue creature, capite bene che quell'amore perde di spessore. Le persone non sanno più amare, quelle creature non sanno più amare. E prima uno il professore parlava dell'importanza della scuola. Sì, la scuola è importante nell'insegnare, nell'educare, io direi più nell'istruire, ma ad amare no. Non esiste un corso scolastico capace di sopperire, non possa esserci un corso di 2 ore in 5 moduli che insegni ai ragazzi di amare. No, la capacità di amare la si insegna solo testimoniandola, giornalmente, come lui ha amato noi. E come solo la famiglia, se vive in tali termini, può fare di sé testimonianza nella quotidianità. Testimoniando, ai propri figli come donarsi gli uni agli altri.
Certo. Lei prima accennava alla presenza di Dio nella coppia, oggi questo è un qualcosa che spesso si fa fatica a capire e magari chi non lo capisce poi parla anche di sacralità di questo legame, di questo rapporto, no? Senza rendersi conto che non esiste sacralità al di fuori di un orizzonte trascendente, perché se no siamo soltanto così, degli istanti, dei momenti, senza un passato, senza un futuro, no? lo scrittore svevo diceva, parlando con sua moglie che era credente, diceva: non capisco come fai a volermi tanto bene, visto che c'è stato un infinito tempo passato in cui non ci siamo conosciuti e ci sarà un infinito futuro in cui non ci conosceremo. Solo la presenza di Dio toglie questa infinita lunghezza della solitudine, no? Siamo una coppia è pensata e voluta da Dio, no? E quindi ha anche un destino, diciamo così, che va oltre questa vita, se no la sacralità non esiste. Però la famiglia è anche una cellula sociale, no? E quindi al di là del discorso religioso è spesso sotteso, ma in generale si può dire che la famiglia è anche una cellula sociale.
Sì, assolutamente sì. E mi rifaccio di nuovo all'importanza della fede. È la generatività del creatore. Abbiamo visto che si riflette e alimenta la generatività familiare. Per generatività cosa intendo? Abbiamo detto che liberamente scelgo e voglio creare una famiglia e così in funzione di quell'amore di tipo donativo posso dar vita a un corpo generativo in grado di prendersi cura delle nuove generazioni. Ecco, la generatività del creatore che si riflette nella generatività familiare, la quale alimenta e si riflette nella generatività sociale in quanto che genera soggetti capaci di amare e che andranno a comporre la rete sociale.
Certo. Dottoressa, la lascio un attimo in attesa e chiamerei un attimo il dottor Guzzo. Dottor Guzzo, ci siamo sentiti prima per questa trasmissione, mi ha detto: beh sì, finisco di vendere le primule e poi ci sentiamo. Oggi era la giornata per la vita, che cos'è stata questa ennesima esperienza davanti a una chiesa a vendere le primule e perché?
Beh, ecco, la distribuzione delle primule è stata un'esperienza positiva per quanto mi riguarda come negli altri anni e ha un significato ben preciso, chiaramente, che non è tanto quello solo di vendere o distribuire delle primule e di raccogliere delle offerte per il centro di la vita, ma è quella di tenere alta l'attenzione, di provare a tenere alta l'attenzione sul tema della vita nascente e sul tema della difesa della vita nascente, dato che, come tutti sappiamo, non da oggi ma da decenni, il tema dell'aborto, il tema del sostegno alla maternità sono argomenti che sono diventati assolutamente dei tabù nella cultura dominante e nei media, che offrono quotidianamente con insistenza una visione antropologica non soltanto opposta a quella della difesa della vita nascente, ma proprio una visione che non contempla nemmeno la possibilità che delle situazioni difficili di fragilità possano essere sostenute e aiutate, come coraggiosamente dal 1975 ad oggi i centri di aiuto alla vita in tutta Italia hanno fatto. E a differenza delle parole che sentiamo spesso enunciare con enfasi dalle femministe o neofemministe di questi giorni, che parlano e straparlano, secondo me, spesso di diritti delle donne e non sappiamo bene quali siano i frutti di tutta questa retorica, bene, a differenza di questo, i frutti dell'attività dei centri di aiuto alla vita in Italia ci sono, sono vivi, sono numerosissimi, sono 200.000 bimbi che in questi decenni sono nati grazie a questo tipo di volontariato. E quindi la giornata per la vita è un modo per ricordare, da un lato, da parte del mondo cattolico e della Chiesa, una non rassegnazione, assolutamente una non rassegnazione alla legge 194 sull'aborto procurato. E dall'altro anche un modo, come ho detto, per far presente che esiste un'alternativa all'aborto, che le donne che si sentono sole a vivere un'esperienza drammatica, come una gravidanza difficile o non desiderata, comunque hanno un'alternativa. E questa alternativa si chiama appunto accompagnamento, ascolto, ed è quello che offre il Centro Aiuto alla Vita. E quindi, dal mio punto di vista, anche se non sono un volontario, sono volontario del Movimento per la Vita e non propriamente del centro, però è stata un'esperienza positiva e sicuramente qualcosa che mi ha dato molto di più di quanto io abbia dato il mio poco tempo in questo fine settimana, per cui sono grato appunto di essere stato uno dei tantissimi volontari che in questo fine settimana ha distribuito le primule.
Ecco,
siccome condividiamo questa attività, però mi dica se non le sembra anche a lei che piano piano un pochettino si svuoti questa giornata del suo significato. Lei parlava del centro e del movimento. Il movimento ha un ruolo importante, no? Perché c'è l'attività, certo, di aiuto, di carità, e quindi la raccolta dei soldi delle primule serve proprio per aiutare concretamente le persone, ma il movimento è guardato con un po' più di sospetto tante volte, no?
Sì, tante volte manca la consapevolezza dell'utilità e dell'importanza decisiva, non accessoria, non facoltativa, ma fondamentale e decisiva dell'azione culturale. E questo si vede chiaramente non soltanto nel fatto che, come dicevo prima, dei temi della vita nascente non si parla mai o si parla male, ma anche dal fatto che anche questi appuntamenti, se noi li guardiamo in una prospettiva temporale, anche tante volte nei messaggi che vengono lanciati, scolora un po' la dimensione pro-life e di vita, si viene a parlare a 360 gradi come qualcosa che è giustamente sempre bello accogliere, bello sostenere, che vedete tra di noi evidentemente sono cose verissime, ma non sono il nostro della questione per quanto riguarda questa giornata, che non ha assolutamente una dimensione soltanto esistenziale o di sostegno generico, ma è un richiamo preciso alla difesa della vita nascente. Quindi io percepisco e condivido il rischio che si vada a sbiadire questa natura, questa identità precisa di questa giornata. E chiaramente le ragioni perché ciò accade sono tante, probabilmente la ragione principale è che è sempre più politicamente scorretto, e questo purtroppo vale anche nel mondo cattolico, parlare di questi temi, perché sono temi che possono apparire divisivi, sono temi che possono portare a discussioni accese con l'amico, col collega, con i vicini di casa, quindi per tante ragioni, ma direi soprattutto per questa, si va sbiadendo l'importanza di questa giornata. Ma io dico che proprio il fatto che questo sta accadendo, ed è giusto anche non negarlo, sia però una ottima ragione per continuare su questa strada, nel senso che proprio il fatto che ci sia una mancanza di consapevolezza, una consapevolezza che va ad eclissarsi, ecco che l'impegno di coloro i quali ritengono la giornata per la vita, la difesa per la vita qualcosa di fondamentale, si fa più decisivo. E quindi ben vengano questi appuntamenti, ben vengano ovviamente tutte le iniziative, compresa la Congresso Mondiale delle Famiglie che si terrà a Verona, dove è possibile ricordare la grande sfida antropologica di questi anni e che non si combatte se non sui temi fondamentali della vita e della famiglia.
Ecco, lei si occupa, ha scritto Cavalieri e Principesse, Restare Umani con Marco Scichitano, scrive di questi temi anche sul quotidiano La Verità. E so che sta ultimando un libro per l'editore La Vela sulle fake news nel campo della bioetica. Un motivo di questo calo di tensione anche nel mondo cattolico è certamente una campagna martellante che genera quantomeno confusione. Vorrei dirci qualcosina di questo tema che poi appunto gli ascoltatori potranno approfondire.
Ma,
leggendo il suo libro, quando uscirà, quando esce il libro?
I primi di aprile.
Il titolo?
Il titolo? Il titolo sarà Propaganda, probabilmente. Propaganda. E avrà proprio il significato, lo scopo, diciamo, di denunciare tutte le campagne mediatiche fatte su tanti argomenti e ovviamente sempre contrari alla difesa della vita e alla difesa della famiglia. Io credo che ci sono tantissimi esempi che potremmo fare sul tema delle fake news e su come la lotta alla menzogna viene poi strumentalizzata per portare avanti chiaramente delle finalità di un certo tipo. L'esempio che mi viene in mente subito è il tentativo da parte di più siti internet, di più giornali, di accreditare, di presentare come una bufala la notizia dell'approvazione dello Stato di New York della possibilità di abortire fino al 9° mese di gravidanza. Dal giornale di Mentana in poi, a vari siti appunto di sbuffalatori, abbiamo visto tutta una serie di giornali appunto spiegare che questa notizia non è vera, che in realtà c'è un fraintendimento, che è il solito mondo cattolico, il mondo populista che come dire, gioca su dell'ambiguità, in realtà questa cosa non è accaduta. In realtà invece sappiamo purtroppo che la notizia di questa nuova norma folle dello Stato di New York, purtroppo recante in calce la firma di un politico che si accredita cattolico come Andrew Cuomo, è purtroppo vera. E quindi vediamo anche qui, fermo restando che tutti contrastiamo le bufale e le fake news, vediamo a dipingere, qualificare come bufala una notizia che in realtà non soltanto è una verità, ma una tragica verità. Ma come mai? Questa è la domanda che dovremmo porci. Come mai la cultura dominante e i suoi paladini preferiscono che di questi temi non si parli, e quando se ne parla li vogliono sminuire, addirittura li vogliono far passare come bugia? Io credo che anche solo porsi questa domanda, al di là delle risposte che possiamo darci, sia un piccolo passo in avanti rispetto all'omertà della quale siamo circondati su questi argomenti.
Ecco, vi propongo a entrambi, se volete un commento, un mio giudizio su questa vicenda dell'aborto fino al nono mese. Il Partito Democratico negli Stati Uniti, a New York, decide di fare questa bella trovata, no? Di permettere l'uccisione di un bambino anche fino a un attimo prima che esca dalla pancia della sua mamma. E poi mezzo mondo cerca di nascondere questa notizia. Perché? Ma secondo me perché il mondo nemico della vita negli Stati Uniti è un po' in affanno. E trovandosi in affanno, basti pensare anche alle nomine dei giudici ultimi della Corte Suprema, ha reagito in qualche modo in modo folle, svelando però il suo volto. Cioè, dire oggi che si può uccidere un bambino fino al nono mese è un po' troppo. Il mondo nemico della vita ha sempre cercato di sfumare le cose, di nascondere la verità. Adesso, in un impeto di rabbia, ripeto, sentendosi quasi sconfitto, ma per far vedere che ancora può fare qualcosa, in uno Stato fa questo. È una missione di, a mio modo di vedere, è una missione di uno stato di difficoltà enorme di questo mondo contro la vita. O sbaglio, dottoressa Del Poggetto?
Ma io penso che in realtà siano molto coscienti dell'enorme danno che fanno e della preziosità della vita nascente, solo che non si può più dire al nono mese che è un grumo di cellule, e questo è visibile agli occhi di tutti. Quindi c'è la difficoltà rispetto a momenti antecedenti nella lotta pro-choice, c'è la difficoltà di come dire, normalizzare una modalità mortifera di politica.
Dottor Guzzo?
Assolutamente, condivido, assolutamente. C'è sempre stata, se noi guardiamo anche come sono stati introdotti lo stesso aborto legale, ma lo stesso divorzio, c'è sempre stata la volontà da parte di coloro che hanno promosso queste iniziative di presentarle come al massimo ammissibili per rarissimi casi infinitesimali, quando in realtà poi sappiamo bene come è andata a finire. Il punto è che in questo caso l'aborto chiaramente non è un mese, è qualcosa di così sconvolgente che diventa difficile anche solo presentarlo in quella chiave, e quindi il tentativo è quello proprio di dire che questa cosa non è vera, quando in realtà sappiamo che le norme, questo l'hanno detto fior di giuristi statunitensi, che sono state approvate, vanno esattamente in questa direzione, consentono esattamente questo. Ma, come è stato detto anche da lei, dottor Agnoli, la grande difficoltà di questo mondo adesso lo sta portando a minimizzare, perché sa benissimo che ormai il re è nudo, immaginando il re progressista, cioè non c'è più con anche il sistema dell'informazione che si è creato grazie a internet, che ha mille difetti ma anche degli elementi di forza, non c'è più la possibilità di continuare a mentire sapendo di mentire, si viene smascherati, e quindi ecco che i pompieri dell'informazione a servizio della causa progressista tentano di spegnere il fuoco della verità, in questo caso della verità purtroppo drammatica dell'aborto, ma sono in grande difficoltà, sono in grande affanno, perché evidentemente non è più come anche solo 10-15 anni fa, quando certe bugie potevano essere propalate impunemente. Oggi c'è una grande vigilanza, c'è una grande consapevolezza, non solo negli Stati Uniti, fortunatamente, su come un certo mondo ha mentito per decenni, e quindi la difficoltà è grande. La difficoltà è grande,
e l'imbarazzo di questa mano. Questo grazie a una nuova generazione di studiosi, ma anche grazie alla rete, bisogna dire, vero?
Esatto.
Ecco, esatto. Dottoressa Del Poggetto, torniamo un attimo al tema della famiglia, per riassumere, qual è l'identità della famiglia fondata sul matrimonio?
Sicuramente la differenza di genere, perché è fondamentale per la generatività. Poi la qualità dei legami etico-affettivi, cioè la presenza di un luogo di affetti e responsabilità, in senso parlo di legami etici in quanto guidati da un senso di giustizia e lealtà, e parlo di legami affettivi che possono alimentare quel senso di fiducia e di speranza che permette poi alla famiglia di affrontare le varie crisi che tutte le famiglie vivi affrontano, la perdita di una persona cara, quindi dalle cose più banali, cioè più frequenti e via via. Lo scopo che è quello di generare, cioè non produrre in senso animale, ma di dare vita, una vita sia biologica ma anche psichica, ad un essere unico, irripetibile, come si diceva prima, e quindi producendo un bene che è un bene umano, un bene relazionale, un capitale sociale umano indispensabile proprio per quella comunità sociale di cui si parlava prima, no? E l'altro direi carattere di identificazione è l'unicità della relazione coniugale.
Quindi questo ideale è indebolito oggi, no? È indebolito questo proposito, diciamo.
Siamo di fronte a una vera e propria crisi familiare, tanto lavoro per noi terapeuti, tantissimo lavoro, ringrazio la società attuale per questo. È un indebolimento sia negli aspetti qualificanti, rispetto quindi delle differenze di genere e nel rispetto delle differenze di generazione, ma anche un indebolimento a livello, chiamiamolo, del bilanciamento tra gli aspetti etici e affettivi. Perché? Perché la norma senza affetto diventa una rigidità, diventa regola, semplice regola. Ma anche l'affetto senza la norma diventa una melassa sentimentale, un puro gioco sentimentale che non dà una direzione ai figli.
E qual è quindi la distinzione? Qual è la distinzione tra affetto e sentimento?
L'affetto necessita assolutamente dell'altro che ci colpisce, donandoci amore. E quindi si crea una relazione, è insita proprio nella parola, mentre il sentimento è un'espressione di sé e quindi sta tutto dentro il soggetto, quindi l'altro diventa una figura secondaria e questo è il vero rischio, cioè vivere in una melassa sentimentale dove esisto io, solo io, con i miei bisogni, senza riuscire più a vedere l'altro, ovvero stiamo dando voce. Il rischio è di dar voce, di dar spazio, grazie appunto a tutta l'interferenza anche mediatica e dei film che passano, dove il sentimento sembra essere il soggetto principale, dare vita a una società egoista. L'emotività, infatti, come dire, l'emotività segue il principio del piacere. L'emotività ricerca emozioni positive, evita totalmente quelle negative, o quando le cerca è solo con l'intento di ricavarne un piacere perverso, il masochista. Il mondo emotivo, sentimentale, rifiuta viceversa la sofferenza, mentre nell'affetto non si segue il principio di piacere, l'affetto è guidato dall'etica, cioè può arrivare fino a rinunciare, si rinuncia a un piacere per il bene, per ciò che è buono, per ciò che è giusto. Si può arrivare anche a soffrire per il bene dell'altro, quindi a sacrificarsi.
Questa idea del sacrificio appunto è oggi abbastanza difficile, anche se in generale un po' può essere difficile a prima vista per l'uomo in generale, così come l'indissolubilità, no? Prima si accennava al patto coniugale indissolubile, eh? Oggi questo che significato ha?
Allora, l'indissolubilità sembra un argomento che è andato nel dimenticatoio. In realtà il legame di filiazione resta lì, fermo, a ricordarci l'indissolubilità di quella famiglia, perché quel figlio ormai esiste e quel legame c'è stato. E anche se le nuove tecniche riproduttive possono illuderci di poter vivere solo il legame, cioè la parte come si dice, riproducente, quindi biologica, come dire, le generazioni, ci sono intere generazioni che sono state, a cui è stata data vita attraverso proprio queste tecniche, che a tutt'oggi ci dimostrano quotidianamente che continuano a cercare le proprie radici. Quindi la procreazione assistita è un'illusione. Questi ragazzi cercano le proprie radici. Prima dicevate l'importanza dei nuovi sistemi di comunicazione via internet. Ebbene, ci sono nati dei siti che riescono a rimettere in comunicazione. Ci sono persone che hanno 100 e più figli. Questa è la follia del nostro secolo, no? Quindi ognuno in realtà porta in sé un patrimonio, ovvero il calco del matrimonio, cioè le risorse, i deficit della propria storia familiare. Non si può far finta che questo legame non ci sia stato. È un legame familiare che purtroppo oggi viene visto come vincolo e che la mentalità odierna contrappone, mette in contrapposizione, mettendo la libertà di scelta in contrapposizione alla libertà dei sentimenti. Ma nella libertà di sentimenti che liberamente scegliamo di legarci, liberamente scegliamo di limitare la nostra libertà in una ricchezza di affetti e consapevoli che questi sono abbinati a una morsa della responsabilità. Quindi nel matrimonio io metto in comunione due destini. Chiaro che limito la mia libertà, ma non limito la mia individualità. Quindi due vite liberamente scelgono di vivere un'unica storia arricchita da due individualità.
E quindi le relazioni familiari, l'importanza di queste relazioni, vogliamo ricordarla ancora una volta, ribadire anche questa importanza e questa bellezza?
Allora, l'importanza delle relazioni, diciamo, le relazioni familiari sono fondamentali, come sono fondamentali le relazioni umane a livello di società. Nella famiglia queste si evidenziano fin dal grembo materno. Ci sono tutta una serie di relazioni biologiche, il professor Bellieni ne ha dato spesso testimonianza, ma anche proprio già affettive. Io ho dei padri che giochicchiano con la pancia delle loro mogli e il bambino risponde, me lo raccontano con gli occhi che brillano. Le relazioni generano effetti che, se sono buone, sono effetti benefici sull'individuo. Viceversa, quando le relazioni sono malate, sbagliate, sono fonte di malessere fino a veri e propri processi patologici che purtroppo in ambulatorio vedo frequentemente. Ora, perché ci siano buone relazioni, perché queste relazioni siano significative, si necessita di tempi lunghi, come si necessita di tempi lunghi per fare una bella trama fra come si dice, trama al telaio, no? Una trama elordito. Quindi le storie personali e sociali hanno bisogno di tempo significativo, perché si tramino, legando le persone, che così si possono mettere in relazione con legami forti, che difficilmente allora saranno soggetti a strappi. Chiaro che oggigiorno tutto ciò non è facile, perché siamo sempre a corsa, quindi questo tempo, che è fondamentale per pelare buone relazioni, manca. Spesso si lavora in due per arrivare a fine mese e quindi siamo continuamente alla ricerca di nuovi equilibri. Spesso si sbaglia e si confonde l'uguaglianza con i pari diritti. Non siamo uguali. Siamo biologicamente diversi. Siamo diversi fisicamente, siamo diversi psichicamente. Ormai le indagini di neuroimaging ci danno notevoli informazioni a questo proposito. Allora, non è vera l'interscambiabilità dei ruoli e diciamo che siamo perché mi metto dentro, diciamo che sono eroiche le famiglie che riescono a tenere a questa prova. Ci mettiamo in gioco proprio perché l'amore è un atto di volontà e volontariamente cerco il bene, quindi mi sforzo e mi adatto. In questo gioca tanto il lavoro, la crisi, prima accettava il professor Guzzo, la crisi crea necessità di lavoro e quindi l'adattabilità, la mobilità, quindi assenza di punti di riferimento perché ci si allontana dalla famiglia d'origine e quando siamo a lavoro non sappiamo a chi affidare i figli e quindi dobbiamo iniziare a pagare le tasse, a pagare le scuole, gli istituti che ci fanno da babysitteraggio. Siamo in una società di famiglie ristrette, ormai siamo papà, mamma e quando va bene un figlio, due è ricchezza traboccante, no? Oggi è la giornata per la vita e appunto la capacità generativa della nostra nazione è sotto lo zero. Famiglie ristrette che quindi non hanno risorse, ma si vive grosso che tutti in una corte dove c'era sempre uno zio o una zia disponibili ad aiutare laddove il papà e la mamma dovevano assentarsi. Poi abbiamo la perdita dei valori etici. E ancora la longevità degli anziani. Eh sì, perché la medicina è stata molto brava, viviamo a lungo e un solo figlio dovrà gestirsi due anziani e molto mal ridotti. E questo a cosa porta? A una fatica, a un'enorme fatica, per cui quella forza di amore di cui si parlava prima deve essere un amore a dimensione illimitata. O altrimenti finiamo per scivolare e accettare l'idea che tutto sommato anche quella punturina di cui tanto si vuole parlare e far accettare a questa società, alla fin dei conti, evita spese economiche alla società, evita sacrificio ai figli e tutto sommato un bene. Ecco, allora, chiaro che se le basi sono sbagliate, tutto ciò che ci costruiamo sopra sarà sbagliato, chiaramente anche la punturina è sbagliata. Dobbiamo tornare ad un'etica, questo è fondamentale.
Certo, la interrompo un attimo perché abbiamo ormai poco tempo, prima delle domande, lasciamo lo spazio alle domande fra due minuti. Una domanda velocissima al dottor Guzzo, si accennava al problema demografico. Il problema demografico oggi in Italia?
Il problema demografico in Italia è drammatico, evidentemente, nel senso che abbiamo una natalità praticamente quasi sotto zero, direi che se il tasso di sostituzione, come tutti sappiamo, è 2,1 figli per donna, e oggi questo tasso non è assolutamente raggiunto, siamo all'1,3-1,4. E le cose che è importante dire, secondo me, a questo riguardo velocità, sono due. La prima è che questo tasso di natalità, questa denatalità galoppante, non ha avuto alcun rallentamento in Italia negli ultimi anni e questo è significativo perché negli ultimi anni, negli ultimi decenni dovremmo dire, l'Italia ha avuto una forte immigrazione. Nonostante questo, nonostante la presenza di famiglie e donne immigrate, le quali fanno più figli delle italiane, ma non arrivano nemmeno loro, in realtà se vediamo la media, a 2,1 figli per donna, e questo cosa significa? Significa che la famosa retorica del si salveranno gli immigrati semplicemente non è vera, assolutamente una bufala, quindi è importante sottolinearlo perché l'immigrazione c'è già da decenni e questo non ha assolutamente, forse rallentato, ma sicuramente non ha risolto il problema demografico italiano. Seconda e ultima annotazione, quando è cominciato tutto questo? Perché si va presto a parlare, appunto, come dire, stracciarsi le vesti su questa questione, ma non andarne mai al cuore. Io lessi appunto una volta di un attivista pro-femmine italiano che andava, spiegava su Facebook, che andava in giro a fare conferenze sul problema della natalità che dura da 20 anni. Io mi ricordo che quando lessi questo suo post, che sicuramente era in buona fede, sobbalzai, nel senso che la verità è un'altra. La verità è che il problema della denatalità, o meglio il calo demografico italiano, è cominciato esattamente quando in Italia è stato approvato il divorzio. Come mai i figli sono iniziati a nascere meno quando il matrimonio è iniziato a essere messo in forte crisi? Perché evidentemente c'è qualcosa che si chiama famiglia che nel momento in cui viene destabilizzata, viene messa in difficoltà, inizia evidentemente a declinare sotto tanti punti di vista. Quindi la stabilità affettiva e la natalità sono cose collegate chiaramente, ed è importante dire questo passaggio, perché se non rimettiamo in discussione anche la pericolosità del divorzio, i cui effetti soprattutto i figli pagano, evidentemente ogni forma di battaglia contro l'inverno demografico sarà soltanto limitata alle parole, ma non andrà mai al cuore della questione, che è appunto l'investimento sulla famiglia indissolubile, non soltanto sulla famiglia che si sposa, ma la famiglia che sta insieme. Questa è la famiglia che manca in Italia, soprattutto la famiglia che sta insieme per tutta la vita. Quindi l'auspicio è che se ne ritorni a parlare.
Benissimo, ci fermiamo un attimo perché abbiamo le domande, rimanete in linea ancora un quarto d'ora, fate le domande. Pronto?
Pronto?
Buonasera signora, buonasera.
Buonasera. Bisogna essere molto sintetici, no?
Sì,
e io sono
sì.
Molto sintetica. Finché la moglie è una mucca da mungere va bene. Vivere è un dramma, ma Gesù è risorto. Poche parole. E diciamo che quell'insegnante veramente ha fatto bersaglio sulle donne. Perché le donne sono così, cioè finché diciamo sei una persona che puoi dare, no? Nel lato monetario va bene. Quando diciamo questi soldi cominciano a mancare per tanti motivi, allora non c'è più una mucca da mungere. Perché? Ma a me mi consola una cosa, che vivere è un dramma, ma Gesù è risorto.
Grazie, grazie signora, non sono riuscito benissimo a capire il collegamento, ma comunque grazie della telefonata. Abbiamo un'altra telefonata?
Buonasera, sono Aldo da Reggio Calabria e una domanda spezzettata in tre, velocemente. La legge Lepri da 4 anni, 52 senatori hanno portato gli assegno unico familiare alla nascita per tutti i bambini. E praticamente con 3 figli fino a 20 anni da 150 a 500 euro, però io a Reggio Calabria tutte le associazioni cattoliche non sono riuscito a coinvolgere. Domani presenterò un sollecito su questa richiesta al Consiglio regionale della Calabria, ho la lettera pronta. 2, la seconda cosa, gli anziani, io sono anziano, 71 anni, ho la figlia a Rimini. La ferrovia delle ferrovie dello Stato non è una cosa difficilissima, facilissima. Mi darebbero con 15 euro l'anno una carta di viaggio come per i ferrovieri su Reggio Calabria a Rimini. Io, se mia figlia ha un bambino piccolo, io su Reggio Calabria a Rimini e solo su quella tratta viaggio gratuitamente. Poi la terza cosa, per far dire la natalità, quando la donna lavora, l'azienda dove lavora deve essere aiutata in maniera straordinaria per 3-4 anni, ecco, l'ascolto per radio, la legge Lepri, fate un servizio appropriato per questo.
Grazie, grazie mille. Voi conoscete, io purtroppo non conosco la legge Lepri, voi la conoscete?
No, sinceramente no.
Ecco, forse sull'ultimo punto possiamo dire qualcosa, sull'ultima affermazione, sull'aiuto alle aziende che hanno delle madri impiegate come madri?
Sì. Madri. Sì. Sì, diciamo che sicuramente la tutela della maternità nel luogo di lavoro è uno dei problemi, direi forse il problema unitamente chiaramente all'aborto, che è ancora più grave, che scontrano le donne che tante volte rischiano i posti di lavoro nella misura in cui diventano madri. Questo però è un problema doppio, nella misura in cui si parla moltissimo dei diritti delle donne, dei problemi delle donne, della violenza di genere, ma guarda caso il problema della maternità, della tutela giuridica della maternità nel posto di lavoro non è mai nell'agenda politica, e questo dovrebbe essere, oltre a un problema, chiaramente il problema stesso, è un problema anche il fatto che non se ne parli. Diversamente, se ci fosse questa consapevolezza, forse saremmo più avanti di dove siamo, cioè sostanzialmente con una tutela che molte volte è veramente debole. Addirittura esistono casi di donne assunte alle quali viene chiesta prima, viene imposta prima di firmare dimissioni in bianco, nella misura in cui diventassero appunto madri verrebbero subito licenziate con le dimissioni che firmarono quando vennero assunte. Questo è un problema che in Italia esiste, esistono centinaia, forse migliaia di casi, il fatto che non se ne parli chiaramente lo aggrava.
Certo, e direi che dovrebbero parlarne le femministe, no? Ai primi della fine dell'Ottocento, ai primi del Novecento, il mondo femminista o femminile, adesso non stiamo qui a fare dei distinguo che pure sarebbero importanti, si batteva molto per questo. Poi ha vinto un altro tipo di visione, e per le donne parlare di maternità e quindi anche di tutela della maternità diventa quasi qualcosa di negativo. Esistono solo i diritti individuali, come diceva prima la dottoressa Del Poggetto, esiste solo l'individuo, non esiste più la famiglia. Abbiamo un'altra domanda? Sì? No, aggiunga pure.
Buonasera. Posso aggiungere una cosa?
Sì, sì.
Addirittura è proprio, secondo me, nell'ambito della violenza di genere che bisogna iniziare a parlare di protezione della maternità, in quanto non solo sono testimone di casi in cui viene chiesta prima la firma al licenziamento qualora le madri diventassero gravide, ma addirittura alcune madri, per non rischiare il posto di lavoro, hanno scelto per l'aborto, cosa che non avrebbero fatto, con gravissime conseguenze successive sul proprio stato psichico.
Buonasera.
Buonasera signora.
Sono Silvana e chiamo dalla Basilicata. Io è da circa 20 anni che leggo nella mia parrocchia la preghiera del Centro Aiuta alla Vita, rivolta a Maria, madre dell'accoglienza alla vita, contro l'aborto. Comunque desideravo sottolineare che in parrocchia o nelle varie parrocchie, non soltanto durante la celebrazione della messa nella giornata dedicata alla vita, si debba parlare della cultura della vita a 360 gradi e precisamente della vita nascente contro l'aborto. E comunque purtroppo volevo sottolineare con amarezza che anche se se ne parla in questa giornata non lo si fa in maniera approfondita, cioè denunciando con coraggio e forza la gravità di ciò che significhi sopprimere la vita. Io penso che per i giovani sì, sono molto importanti sicuramente ed essenziali gli esempi in famiglia, perché io sono una mamma di 2 figli già maggiorenni, quindi l'esempio dei genitori è molto importante, ma secondo me non basta, perché quando i giovani escono fuori, quindi arrivano in società, e trovano anche un diverso modo di fare, di vivere ed operare rispetto a quello che si è appreso in famiglia, che sicuramente è molto importante. Perché, per cui io penso che occorre per i giovani, che sono il futuro della nostra società, come diceva San Giovanni Bosco, una formazione continua, un percorso anche e soprattutto fuori dalla famiglia, nelle scuole, nelle istituzioni. Adesso io non voglio rubare ad altre persone tempo, però volevo leggere velocemente la preghiera a Maria, madre dell'accoglienza della vita. Madre Santissima, tu che hai portato in grembo il Figlio di Dio, autore della vita, e sin dal primo momento lo hai teneramente custodito, guarda con amore a tutte le madri chiamate a donare la vita. Ottieni forza e perseveranza ad ogni madre in difficoltà per una gravidanza inattesa o indesiderata. Ottieni luce e coraggio a chi è tentato di rifiutarla e perdono a chi è lasciato indurre a sopprimerla. Aiutaci a non lasciare sola chi per tali motivi si trova nell'angoscia e a farci strumenti della paternità di Dio per chi ha bisogno di riscoprire la dignità e la gioia del vero amore. Grazie, buonasera.
Grazie, grazie mille, buonasera. Qualcuno vuole fare un commento?
Sì, se posso io.
Sì.
Io ringrazio la signora perché, certo, in poco tempo non si può dire tutto. Che una formazione continua in realtà già c'è. Il Vangelo. Se nelle famiglie si ricomincia a leggere il Vangelo tutte le sere, la formazione è continua, ve l'assicuro. Come pure se facciamo riferimento a un padre spirituale all'interno della nostra parrocchia, la formazione è continua, mentre non concordo sulle istituzioni, perché non hanno i nostri valori. Allora dobbiamo scegliere quelle comunità, entità, quelle guide che siano all'altezza di riportare situazioni valoriali che coincidano con le nostre.
Benissimo. L'ultimo, abbiamo uno spazio per l'ultima domanda, credo. Pronto, buonasera.
Buonasera, sono Renzo dalla provincia di Gorizia. Senta, io volevo così sottolineare quello che aveva menzionato il professor Lucia, in particolar modo per quanto riguarda la realizzazione oggi della donna nell'ambito lavorativo, che sicuramente è diversa da quella di alcuni decenni fa, e mi sembra che questo sia un punto che si è emerso anche da altre telefonate. Io dico questo, invito veramente soprattutto il popolo cattolico, quando sceglie i propri governanti, i propri decisori, a fare delle considerazioni oculate e a scegliere quei movimenti anche politici che propongono delle politiche reali, attive a favore della famiglia. Io adesso non voglio assolutamente fare nomi di partiti politici per rispetto a questa radio. Dico solo questo, che in merito a quello che ho appena detto, ci sono dei movimenti, ci sono delle organizzazioni che in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi stanno effettuando anche delle attività di raccolta firme per delle proposte concrete di legge a favore delle donne che decidono di dedicarsi in via esclusiva alla famiglia. È importante che questo si sappia, ritengo, soprattutto da parte appunto dei cattolici. Ecco, mi sentivo di fare solo questo intervento. La ringrazio e saluto
mille
il professore e anche gli ospiti che sono, i cui interventi sono stati interessantissimi. Grazie.
Grazie, grazie a lei. Sono ormai i 45, quindi il nostro tempo è scaduto. Io mi scuso con gli amici e con gli ascoltatori, spesso mi mancano anche le parole perché sono particolarmente stanco in questi giorni. Ringrazio i nostri ospiti, quindi Marco Lucia prima, Toni Brandi poi, Cristina, Maria Cristina del Poggetto, che ci ha guidato, diciamo così, in una riflessione legata sicuramente agli studi di psichiatria, di psicologia, ma anche all'esperienza con tante persone concrete, con tante persone ferite, con tante persone probabilmente che oggi vivono quello di cui noi stiamo parlando proprio sulla loro pelle. E ringrazio anche il dottor Giuliano Cuzzo che con i suoi articoli, con i suoi libri in qualche modo tiene alta la bandiera del buonsenso, che sicuramente è il grande nemico di una certa cultura contemporanea. Grazie allora a tutti quanti e una buona serata.
Buona serata a tutti.
Grazie, buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.